Allora, abbiamo visto ieri come si realizzano le porte di output. Oh, attenzione alla terminologia input-output, quando riferita a porte, sebbene noi vediamo le cose dal punto di vista dell'interfaccia, la terminologia assume la CPU con un senso di riferimento. È chiaro che un trasferimento dati da una parte output dall'altra input, no? Nel nostro caso, le porte che ricevono dati dalla CPU per noi saranno porte di output, poiché la CPU vede questo trasferimento dei dati come un output. Abbiamo visto come generare il segnale di test, che è l'abilitazione al caricamento della porta. Avevamo anche accennato, poi abbiamo avuto tempo di terminare il discorso, che ogni set chiaramente, se n sono le porte di output, avremo bisogno di n set di spinti, poiché queste porte ovviamente lavoreranno una sola per volta, e di conseguenza dovremo impegnare n distinti in diritti di output. Allora, avevamo anche detto che finché questo n è piccolo, dell'ordine dei 3-4, ci possiamo rassegnare a generare 4 set di spinti, cioè a utilizzare, a impiegare 4 distinti in diritti. Quando questo numero però diventa eccessivamente alto, allora è bene non impegnare un numero molto elevato di indirizzi di IO. Come facciamo in questo caso? Abbiamo portato l'esempio del compito che era stato assegnato il giovedì scorso. Abbiamo visto che c'erano 6 porte da 32 bit. È chiaro che se usiamo la tecnica che conosciamo finora, dovremmo impegnare 6 indirizzi di indirizzi IO. Di IO in generale, no? Che va portato ai 256 di massimo totali e diciamo nelle rispetto a frazione, una frazione di 5 di allora, cosa mi fa in questo caso? Intanto cominciamo a vedere come faremo senza particolari accorgimenti, cioè dovendo generare 16 distinti di linee. Abbiamo visto l'altra volta che per un singolo send si può utilizzare la tecnica dell'end, end of regression, diretti o legati, a seconda di quale indirizzo che vogliamo utilizzare. Quando gli indirizzi sono multipli, sono più di uno, di solito si allocano come indirizzi consecutivi, come valori consecutivi, preferibilmente a partire da un multiplo esatto di una potenza di 2. Ad esempio, se come in questo nostro caso vogliamo allocare, e vedremo poi che non è bello, vogliamo allocare 6 distinti indirizzi di output, in questo caso diciamo partiremo usando come indirizzo iniziale un multiplo esatto di 6 e poi andando via via incrementando di 1. Questo perché? Perché come vedremo ci semplifica la vita, no? nella decodifica di questi indirizzi. Se continuassimo a usare la tecnica che ho visto finora ci servirebbero 8 distinte porte N, 10 distinte porte N, 8 indirizzi di questi. Però possiamo fare di meglio, in maniera un po' più compatta e probabilmente anche un po' più flessibile. Allora, se questo è l'indirizzo, chiamo il campo indirizzo di IoT, ho detto che faccio in modo che l'indirizzo della prima porta finisca con tutti i zeri, in particolare con 4 zeri, e che poi chiaramente qui mi resteranno altri 4 bit di indirizzo, totale di bit di indirizzo è 8, che a questo punto, diciamo, con questa convenzione mi resteranno fissi, saranno fissi lungo tutte le serie di porte, ok? Allora questo significa, cosa significa? Che la prima porta avrà indirizzo, dico X, ma posso dire una qualunque specializzata combinazione di interiori, no? La seconda porta avrà questo indirizzo più 1, la terza porta avrà questo indirizzo più 2 e così via. Fino all'ultima porta io avrò indirizzo X, 1, 1, 1. Ok? Allora, l'obiettivo è generare 16 set a partire da queste configurazioni binarie. Possibilmente non utilizzando, senza utilizzare 16 porte end of Allora cominciamo a osservare che, avendo fatto questa scelta, di mantenere fisso il contenuto di un sottocampo dell'indirizzo e variabile il contenuto del restante, il sottocampo restante, possiamo intanto osservare l'indirizzo in due porzioni: una parte che rimane fissa, qualunque sia la porta che vogliamo selezionare, e una parte che rimane variabile e identifica proprio la specifica porta che vogliamo selezionare. Allora cosa si fa? Intanto si prevedono, diciamo, le pezze con il bit da 0 a 3 della nuova tomba. E queste sono i bit da 4 a 6. Diciamo che, partiamo dalla fine, ci servirà evidentemente un decoder, no? Visto che ad ogni istante al più una e una sola porta dovrà essere attivata. Quando sentiamo dire uno e uno solo, subito c'è un decoder di mezzo. Quindi servirà un decoder a 16 uscite, tante quante sono le porte che ci interessa manovrare, uscite numerate, quindi da 1, da 0 a 15, e le uscite di questo decoder saranno nient'altro che i nostri singoli cell, 0, 0, 1, 0, 15. Oh, questa tecnica, che adesso stiamo vedendo delle porte di output, evidentemente, come vedremo, potrà essere così com'è trasportata anche per le porte di input. Anche lì avremo bisogno di segnali termini, come vedremo. Inoltre avremo in questo caso quattro ingressi di selezione che a questo punto saranno orientati per questi quattro bit. No? Sarà il campo variabile. E quindi questi 4 bit finiscono direttamente sulla io altro. Evidentemente, poiché non ad ogni istante noi stiamo eseguendo l'operazione di output, quindi il caricamento di queste porte, ci saranno anche degli intervalli di tempo in cui nulla deve accadere su nessuno delle 13 porte. Cioè il contenuto delle 13 porte deve restare invariato. Affinché resti invariato, ricordate come era. Se questo era un registro di tipo legge, avevo messo la porta end, no? Su cui c'era applicato da una parte il segnale high-right, lo strobo di scrittura, quindi l'impulso, no? Che ci dice che sulla io alta di bassa e sulla io alta bassa abbiamo informazioni stabili e valide. E inoltre c'era il tele relativo, che in questo caso trattando della seconda porta sarà il terzo. Allora, è chiaro che se non è presente ai orari, no? Il contenuto di nessuna di queste porte viene alterato, poiché è tutto alterato. Ma nel momento in cui sul basso c'è attività di output, no? Attività di input e in particolare di output, beh, è chiaro che non necessariamente tutto ciò che transita sul IO basso e diretto a una di queste porte. Quindi ci saranno sicuramente intervalli di tempo in cui noi non desideriamo alterare nessuna di queste porte, perché magari, no, l'indirizzo di IO che sta transitando non coincide con nessuno di quelli assegnati alle singole porte. Detto in altre parole, per fare questo è sufficiente che tutti i partiti del sistema siano a zero quando non ci interessa, no, operare su queste nostre porte. Per far questo è sufficiente avere un decoder con enable dotato di enable. Allora è chiaro che finché questo enable sarà 1, no? Decodificheremo il campo meno significativo della cosa del spazio generando il corrispondente 0. Quando enable sarà 0, no? È evidente che qualunque sia il contenuto della cosa del spazio 0,3, nessuno dei servi in uscita sarà attivo. Come giochiamo, come trattiamo la porzione superiore della IOADO SBAS? Beh, questa la dobbiamo decodificare. E soltanto quando questa configurazione di 4 bit coincide con quella che ci aspettiamo, con quella che è stata assegnata a questo gruppo di 13 porte, soltanto allora dovremo generare il corrispondente. Detto in termini circuitari, quando e solo quando questa configurazione assume un valore specifico, soltanto allora noi abiliteremo le due cose e di conseguenza genereremo un nuovo numero di set. Per decodificare questa configurazione, al solito o usiamo la porta N a 4 ingressi diretti o legati, vogliamo che ci è stato prescritto che questa configurazione debba essere 0110, per cui gli indirizzi delle nostre porte vanno a vedere da 60 esadecimale fino a 6F esadecimale. Allora, in questo caso abbiamo una porta N con due ingressi diretti e due legati che accetta IO address bus, allora qui è simmetrico, quindi abbiamo 4, 5, 6. In alternativa, poiché usare porte, diciamo così, non è che sia molto elegante, perché comunque sono quelle porte di investitori, eccetera, e in ogni caso nel momento in cui qualcuno ci dovesse dire: beh, questo gruppo di indirizzi di porte va cambiato in posizione dello spazio di indirizzo, e a questo punto in pratica dobbiamo rifare il progetto di questa parte qua. Quindi ci conviene utilizzare una struttura un po' più flessibile. Si tratta in ogni caso di confrontare ciò che appare, cioè io vado in basso da 4 a 7 con la costante 0,1. Allora, in questi casi possiamo usare il cosiddetto comparatore di uguaglianza, che in intanto, se no, una schiera di ordine esclusivi, nel nostro caso 4, tanti quanti sono i bit della configurazione che vogliamo utilizzare, le cui uscite, diciamo che qui abbiamo come primo ingresso del vettore esclusivo, abbiamo il dato A, un 0. Vediamo il secondo 0, il secondo 1, il secondo 2, il secondo 3, mentre sui secondi 3 esclusivo abbiamo il secondo operatore che è y0, y1, y2, y3. Gli ordini esclusivi effettuano delle comparazioni bit a bit, e allora chiaramente quando c'è uguaglianza tra l'operando x e l'operando y, quando tutte le uscite degli ordini esclusivi sono a 0, sono contemporaneamente in 0. Quindi qui avremo un unico OR finale con uscita e Q equal. Diciamo nel NOR, perché abbiamo un'iniziativa alta. No? Quando tutti gli ingressi stanno a 0, l'uscita sta a 1. E quindi leggere da esterno lo stato di Q, no? Ci dirà se Q è uguale a 1, allora l'operando X è uguale all'operando Y, altrimenti sono due. Realizzeremo questo modulo, no? Perché è anche un modulo, lo possiamo trattare come tale. In questo modo abbiamo l'operando x da 0 a 3 in questo dato, ma se ci fa conto possiamo anche immaginare che siano 8 bit per operando y 0 3 con uscita di uguaglianza. Molto semplice, quindi 4 bit di ingresso per ciascun operando e un bit di uscita come segnalazione di uguaglianza o meno. Se ci fa comodo, e vedremo che in questo caso ci potrebbe anche far comodo, potremmo supporre di avere anche un ingresso di abilitazione alla comparazione, nel senso che se l'abilitazione sta a 1, il mondo lavora esattamente così come abbiamo visto finora. Se l'abilitazione sta a 0, l'uscita sarà identicamente uguale a 0. Quindi la risposta, il responso da parte del comparatore, quando disabilitato, sarà operando diversi tra loro. Per far questo è sufficiente intervenire all'interno del modulo su un ulteriore ingresso al nodo finale, e fare in modo che se la mia abilitazione sta a 1, questo ingresso sia a 0 perché il nodo lavora per il mondo. Se invece la mia abilitazione sta a 0, allora io porto a 1 trasponendo tutto da quest'altra parte, usando adesso questo modulo comparatore di uguaglianza, a questo punto non abbiamo più bisogno dell'end specializzato. Useremo un comparatore di uguaglianza x03. Questa è l'uscita Q, che va direttamente adesso alla visualizzazione del secondo. E soltanto se i due operandi di ingresso sono uguali, noi ammettiamo il secondo. Dei due operandi, uno è ciò che rimane, la decodificata da IOR e buffer, quindi IOR, buffer, 4, 7. E l'altro è la costante, 4 bit, però la costante 0, 1, 1, 0. Che in pratica significa, no? Concretamente collegare questi ingressi o a massa oppure alla sezione di massa. Se noi fisicamente sulla scheda, sul circuito, realizziamo queste connessioni verso massa o verso alimentazione o con dei ponticelli metallici o con degli interruttori, abbiamo la possibilità, no? Senza null'altro toccare il resto del circuito, di modificare la costante che va in comparazione e quindi lo spazio di indirizzo di IOR in cui sono allocate le nostre cose. Se abbiamo, se vogliamo utilizzare l'ingresso di enable, no? Che in questo caso, così come vediamo qui, serve il decoder che genera i cell e poi ciascun cell che va in enable con la IOR. L'uso dell'enable potrebbe essere questo. Siccome a me questi set in realtà, almeno per quanto ne sappiamo finora, servono soltanto nel corso di un ciclo di IOR write, allora cosa posso fare? Posso immaginare di, visto che questi gate, quando IOR write sta a zero, non dovranno mai essere attivati, allora perché non portare IOR write a questo livello? In pratica, quando non c'è IOR write, almeno non serve nessun set. Ma anziché intervenire qui sull'abilitazione, posso intervenire direttamente qui. Quindi se io qui mando IOR write, allora questi non sono più set, ma sono write enable direttamente. Questo sarà write enable 0, questo sarà un write enable 1 e così via, fino a write enable. E io la qui chiedo direttamente per il tempo. Ok, quindi ho queste due opzioni. Quali sono i vantaggi e i svantaggi dell'una e dell'altra? Nel primo caso ci servono, oltre a questa struttura, quindi comparatore di uguaglianza più decoder, ci servono anche segni di porte N. Nel secondo caso, risparmiamo le porte N, ma se, no? Nel progetto, come accadeva giovedì, nel corso di giovedì, abbiamo anche altrettante porte di input, no? Da gestire, per le quali abbiamo bisogno ancora di set, è chiaro che per le porte di input dovremo replicare questo strutture. Avendo, anziché write enable, no? Avendo dei read enable, come vedremo tra l'altro. Mentre invece, se manteniamo le porte N, allora la struttura di comparazione rimane unica e i temi che noi andiamo a generare potranno essere usati sia per la scrittura sia per la lettura. Ok? Però avevo detto tutto questo nell'ottica di liberarci il più possibile dalla necessità di dover usare un numero eccessivamente elevato di indirizzi di IOR, che in questo caso sono 16. Allora, cosa possiamo fare? Intanto partiamo dall'osservazione che qualunque cosa la CPU stia facendo non potrà mai scrivere contemporaneamente in due porte di indirizzo. In relazione di scrittura su poco 5 per il settore può avere solo una porta per volta. Allora, sfruttando questa circostanza, cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che anziché avere l'indirizzo della forza che arriva direttamente dalla Iola del basso, arriva un indice che identifica la singola forza da un registro speciale. Che sarà visto dalla CPU anche sulle forze di alto, e serve in questo caso, visto che le forze da manovrare sono 16, avrà 4 bit, quindi D03Q03, e sarà il contenuto di questo registro, che aveva un registro per esempio selettore, sarà il contenuto di questo registro a decidere qual è la destinazione tra le 16 di questo. Vedete che allora in questo caso la CPU, quando esegue l'istruzione di output del dato, non sa a quale porta finisce, perché il risultato del trasferimento finirà sulla porta il cui indice sta in questo registro. Di conseguenza la CPU, volendo indirizzare una specifica porta, per esempio la porta la seconda, dovrà scrivere prima qual è il numero 1, e poi scrivere il dato su una porta generica che non corrisponde specificamente a questo, ma corrisponde a una qualunque di queste. In totale abbiamo utilizzato a questo punto solo due indirizzi di IOM, una per indirizzare il registro selettore e un'altra per indirizzare una qualunque di queste porte. Come facciamo? Intanto, poiché gli indirizzi usati sono soltanto due, ci servirà un cell 0 per indirizzare la generica porta dati e un cell 1 diciamo, per indirizzare il registro selettore, affinché la CPU possa indirizzare un registro dati oppure il registro selettore. Diciamo che a questo punto il nostro generatore di cell diventa abbastanza semplice. Comparatore di uguaglianza x0 7 a questo punto, vedete, poiché abbiamo bisogno di due soli indirizzi, lungo la IOP address avremo 7 bit che rimangono costanti, 2, 4, 7, e poi se arriva a 0, no? Decidiamo di selezionare il registro dati, se arriva a 1 selezioniamo il registro selettore. Quindi c'è soltanto un bit che può variare e gli altri 7 rimangono comunque stabili quando la CPU decide di intervenire su questa nostra interfaccia. Di conseguenza il nostro comparatore di uguaglianza dovrà servire a verificare che i primi 7 bit della IO address bus siano da 1 a 7, siano quelli che devono essere e quali devono essere. Dipende dalla costante di la costante binaria, per esempio 0111103, poniamolo. L'uscita di uguaglianza a questo punto cosa fa? Deve abilitare il decoder, no? Il decoder per la generazione dei singoli, diciamo, per abilitare l'accesso ai singoli registri dati. Sì. Sì, ho solo sbagliato, 0,7. No, 7,7, in totale 7,7. Ah, ricordiamo, qual è il meccanismo? Il numero che sta scritto qua dentro, a questo punto deve decidere qual è il registro abilitato a ricevere dati. Questo significa che questo segnale di uguaglianza deve entrare ancora su un decoder, ovviamente, ancora su un decoder a 16 uscite, i quali genereranno a questo punto 16 segnali che non sono dei cell, nel senso che non provengono da una modifica diretta della IOM del spazio, ma possiamo chiamare gate network. Gate network 0, gate network 1, gate network 2. Gli ingressi di selezione, i 4 ingressi di selezione, a questo punto sono nient'altro che è le quattro uscite dal registro selettore. L'uscita di uguaglianza, inoltre, deve servire a generare il cell per il registro selettore e il cell per i segni di registro. Ciò in funzione del bit meno significativo del maggior del fatto. Quindi diciamo, questo è il punto, andiamo a uno. Minuscolo remoto, questa volta due sono uscite, no, lo disegno con due cose, ma è chiaro che possiamo risolvere con singole porte. Questo va ancora sull'abilitazione. L'unico bit di selezione a questo punto è IO altrettanto. Zero. E qui avremo il cell 0 e il cell 1. Poi facciamo usare questi del 0 e 1. Allora, quando io ho IO write presente sul address bus e cell 1 attivo, devo lavorare sul registro selettore. Quindi sul mio gate avrò una porta end che accetta cell 1 e IO write, mentre quando sull'IO address bus sta transitando l'indirizzo directory e quindi è attivo cell 1, allora quale dei segni di registrazione devo attivare? Quello che in quel momento ha il proprio gate enable attivo. Per cui mi servirà, accanto a ciascun pilotare, ciascun gate, con sensor sensor è comune adesso a tutti i gate, perché deve essere attivo ogni volta che appare l'indirizzo pari. Inoltre su ciascun end deve essere anche presente IO write. E infine dovrà essere, per finora è tutto comune. Ciò che specializza l'accesso all'uno, all'altro, all'altro, all'altro dei registri è gate enable. Quindi qui avremo gate enable 0, gate enable 1, fino a gate enable 15. Ok. Vedete, poiché Z0 entra in comune su tutti gli end, potremmo addirittura usarlo come ulteriore abilitazione del decore. Per cui ci ristabiliremo tutti questi ingressi Z0 e a questo punto quando Z0 sta a 0, vedete, il decoder di disabilità per tutti i gate enable sarebbero. Stesso discorso potremmo fare con IO write, quindi mandare anche IO write in questa abilitazione. A questo punto scomparirebbero completamente gli end, però non possiamo più riutilizzare questa struttura per eventuali segni di porte di vita. Visto dal lato della CPU, la CPU cosa deve fare se vuole scrivere su questo registro? Deve prima scrivere uno indice di questo registro all'interno del banco, diciamo così, nel registro selettore. Dopodiché va a scrivere sulla porta che ha questo indirizzo. E allora il nostro circuito automaticamente dirottato quel dato sul registro, in quel momento indirizzato al registro selettore. Ok? Sì. Allora, l'obiettivo era, anziché usare 16 distinti indirizzi di IO, no? Per indirizzare singolarmente ciascuno dei 16 registri dati, vogliamo ricorrere un punto. Quindi riuscire ad accedere, no? Dal punto di vista, riuscire ad accedere comunque ovviamente a ciascuno dei 16 registri dati, senza tuttavia usare 16 distinti. Il trucco qual è? Semplicemente io di più dico in anticipo a qualcuno su quale registro voglio andare a scrivere, questo qualcuno il registro selettore, no? E poi vado a scrivere su una singola forza generica, che è questa. Quindi il programma, che si chiama il software, che sta facendo output verso questa interfaccia, prima scriverà su questo indirizzo l'indice della porta a cui desidera accedere, e poi scriverà su quest'altro indirizzo il dato che vuole inviare alla porta che è stata appena selezionata. Chiaro che è tutto. Cioè, mentre prima facevamo in un colpo solo decodifica dell'indirizzo e accesso al registro, adesso lo facciamo in due intervalli di tempo successivi. In un primo intervallo di tempo scriviamo, la CPU scrive l'indice del registro a cui vuole accedere. In un secondo tempo, magari anche un'ora dopo, scrive il dato. Ma a questo punto, siccome non è più necessario nel momento della scrittura del dato dire su quale registro il dato deve andare a finire, perché abbiamo detto già prima, scrivendo nell'indice del registro. Ok? È come se lei dovesse venire all'università e non sa in che aula andare. Allora qualcuno provvede a mettere un bigliettino da qualche parte dicendo aula 33 e lo lascia lì. Entro il registro selettore. Lei arriva, dice in che aula devo andare, prende il bigliettino e dice ah 33. E nella seconda operazione lei può arrivare anche 3 giorni dopo. Chiaro qual è il concetto? Sì. Ma esempio considerato, a questo punto è semplicemente un pezzo di software, cioè vedere come cambia il software, no? Cioè come cambia nel tempo le operazioni, nel caso che abbiamo visto prima con l'indirizzamento diretto, il registro, e come la stessa operazione viene eseguita adesso. A noi serve scrivere un dato entro uno di questi 6 minuti. Però alla CPU, la CPU deve soltanto sapere a questo punto, no? Quale procedura usare, perché se noi usiamo il circuito che abbiamo visto prima, se il dato da scrivere deve richiedere il registro la CPU, se l'indirizzo iniziale, quindi il primo tra i 16, sì.
Il selettore entra se l'uno che è la bit, perché è un
quadro? Il selettore non entra se l'uno che è un bit. Mi sono sbagliato io qua. No, non mi sono sbagliato. Se l'uno entra sul n, se l'uno entra sul n, questi sono i 4 bit inferiori della parte 03. Come l'altra parte anche su tutte le porte, sulle porte di auto, gli ingressi dati sono parte del campo a iole da basso, evidentemente, sono arrivato a scrivere. Allora, se l'indirizzo iniziale, dicevo, del banco di... Sì. Non sento, non capisco. Perché la CPU, come vedremo adesso, lo vede come una normale porta di auto, dentro il quale scrivere l'indice del registro che vuole accedere. Quindi questa è una normalissima porta di auto. Però anziché mantenere dei dati che poi serviranno per le operazioni di interfaccia, mantiene solo l'indice di questi indici. Vedremo tra un attimo a che cosa serve concretamente, no? Allora supponiamo che il dato che la CPU vuole andare a scrivere sia nel registro di CPU R3. Supponiamo che l'indirizzo iniziale, quindi l'indirizzo associato al primo dei 16 registri, siamo nel caso precedente, quello con 0 di 0, sia per esempio, che ne so, 30 e 13 marzo. Allora, se la CPU vuole andare a scrivere il dato contenuto nel registro R3 nel secondo registro, con la struttura che abbiamo visto prima, eseguirà semplicemente questa operazione. A, R3, su 31 e 13 metri.
Fine.
Un corpo sovra, un corpo sovra si più spinta. Seconda soluzione, questa. Supponiamo che il 30 di decimale sia ancora in diritto iniziale, quindi a questo punto il 30 decimale è associato a tutti i esseri di luce, mentre il 31 decimale è associato al tenettore. Quindi la decisione adesso deve spezzare questa operazione in due parti. Primo, scrivere nel selettore l'indice del registro a cui desidera accedere, e questo lo farà con l'istruzione di auto della costante 1, che è l'indice del registro a cui si vuole accedere, sulla porta 31 del decimale, che è associata al selettore. Dopodiché, fatta questa operazione, quindi successivamente, eseguirà finalmente l'output del dato, ossia di ciò che sta in R3, sulla porta 30 del decimale. Chiaro? Quindi, prima scrive l'indice del registro a cui vuole accedere, poi manda il dato al registro il cui indice è contenuto nel selettore. Ok? Delle porte di input, cioè quelle attraverso le quali la CPU legge dati dalla interfaccia, la struttura è più o meno analoga. Tipicamente, ma non sempre, non necessariamente, il dato che noi interfacce prepariamo per la CPU risiede in un registro. A questo punto non ci interessa neanche sapere di che registro si tratta, se il registro è di trigger tipo D oppure di legge. Potrebbe anche essere, ma è raro, perché occorre avere la stabilità del dato per un lungo tempo. Potrebbe, il dato potrebbe anche provenire dal circuito puramente combinato. In ogni caso, ciò che si interessa è l'uscita. Supponiamo che il dato sia presente sulle uscite Q, per esempio la 32 bit. E di qua c'è la IO della parte 0.1. Allora, quando la CPU vuole leggere un dato da una interfaccia, da una periferica, viene generato un ciclo, sulla IO base, viene generato un ciclo molto simile a quello che abbiamo visto per la IO write, ossia conseguenza di istruzione di output. L'istruzione interessata, in questo caso, è l'istruzione di input, che ha la limitante input. Al solito la capacità 32 prevede sorgente e destinazione. La sorgente a questo punto è il device address, che poi, come già sappiamo, è nient'altro se non il numero che appare sulla IO address bus e che noi interfaccia utilizziamo per capire se la richiesta sta arrivando a noi oppure diretta verso un'altra interfaccia, e infine la destinazione, che è questo, un registro, una lotazione di memoria e così via. Cosa accade nel corso dell'esecuzione di questa istruzione sul IO bus? Al solito abbiamo il dispensore e anche il ciclo di IO bridge, sono riservati tre periodi di system clock, indicati anch'essi come P1, P2, P3. Esattamente come nel ciclo di IO write, all'inizio di P1 la CPU emette l'indirizzo di device address sulla IO address bus, che è l'orario stabile per tutti e tre i periodi di clock interessati. Questo è il numero che noi interfaccia dobbiamo decodificare, esattamente così lo abbiamo fatto prima. Dopodiché, la IO data bus, nel corso di un ciclo di IO read, la IO data bus, la CPU lascia questo bus in tristezza, cioè in pratica si tiene pronta a ricevere input da una qualche altra sorgente. E nel contempo insegnare ai off-read, quindi ai read che specializza il ciclo, così come ai write specializzava il ciclo di ai write, ai read viene mandato a uno, attenzione, all'inizio di ciclo e lasciato attivo per due periodi. Mentre ai write viene lasciato attivo per uno solo. Cosa deve accadere? Diciamo che deve accadere, la CPU si aspetta che il dispositivo periferico il cui indirizzo corrisponde a questo numero, no? Non appena vede attivo ai write, emetta dei dati sulla IORI del basso. Per cui diciamo che in realtà dei dati appariranno, ma sono generati non a cura della CPU, ma a cura della interfaccia. La CPU non farà che lasciarli stabili, non così come si vuole, lasciarli stabili fin tanto che è stabile di vario altro, è stabile la IORI del basso e stabile la IORI. La CPU a questo punto, fino nel preciso istante di cui termina il T3, andrà a campionare questi dati e li porterà al suo interno. Laddove l'istruzione dice che è destinazione, che poi sul registro, la questione di memoria e così via. In pratica, a questo punto, come ci comportiamo? Diciamo che normalmente noi non dobbiamo interferire con la IORI del basso. Quindi la connessione tra parte del circuito in cui entra il cliente il dato e della base deve essere necessariamente tramite schiera di buffer display. In maniera tale che normalmente questi display sono disabilitati e quindi non c'è nessuna interferenza tra dato interno e IO della base. Soltanto quando avviene questo particolare ciclo con il device address corrispondente al nostro server, quindi soltanto adesso, e chiaramente in coincidenza con la presenza degli algoritmi, dobbiamo attivare il nostro sistema, quindi avere algoritmi esterni, comunque generato con qualunque tecnica generale. Questo sistema è importantissimo, non mi pare l'errore gravissimo di connettere direttamente al dato alla IORI. Perché questa connessione deve avvenire solo quando lo decide la CPU. Noi sappiamo che la CPU sta decidendo di mettere il dato perché prendiamo sulla IORI del basso un particolare device address che è quello corrispondente all'indirizzo assegnato a questa porta di input. Potremmo anche averne altre. Se avessimo dato la seconda porta avremmo ancora 32 bit con PR36 con end, questa volta avremo un 0 e un 0,1, ma sempre tutto condizionato dalla presenza di IORI. E quando un sensore è attivo ed è presente IORI, allora siamo noi che mettiamo il fare sulla IORI. Anche qua evidentemente possiamo usare la tecnica del multiplex delle porte di input con questo doppietto, quindi usando un registro selettore, a questo punto avremo un enable, no? Generato non direttamente dal decodificatore di input, ma direttamente dalla decodifica del contenuto di un registro selettore. Quindi né più né meno, in pratica sono i gate, quelli che qui appaiono con i gate enable, a questo punto qui apparirebbero al posto dei dati. Ok? Allora, chiudiamo per il momento questa parte con questa ripassatina del PC32. Sì. Thank you. No, attenzione, il 3D è la, diciamo che più che il 3D, la CPU si mette in modalità di input. Siccome il basso che allora vediamo cosa succede la CPU, perché dico 3D? Allora, questa è una cosa che può capitare anche a noi, non si spazio. In particolare abbiamo visto anche ieri quando abbiamo fatto l'esempio delle uscite da vari in basso locale sostanzialmente, no? La CPU deve vedere la IO della basso, la IO a del basso viene sempre visto come uscita dalla CPU. Ci saranno dei casi in cui finisce in 3D, ma non sono quelli, sono quelli che hanno a che fare con il DNA. La IO della basso, quindi chiaro che la CPU in determinate circostanze deve essere lei a pilotare la IO del basso, quindi ci sarà un qualche circuito di uscita che adesso schematizzo semplicemente con un buffer, ma in altre circostanze dovrà vedere questo buffer come sorgente di dati, quindi dovrà leggere da questo buffer, giusto? Allora, affinché non ci siano interferenze, è evidente che mentre questo buffer qui può essere qualunque cosa, una porta, l'ingresso di un registro, un invertitore, questo invece deve essere assolutamente accessibile con il tempo, in maniera tale che quando la CPU si dispone in input, questo non interviene. Ok? Ecco perché dico la CPU si mette in tristezza. In realtà si mette in input. Chiaro? Quindi, distrutto questo intervallo, disabilita il buffer superiore e si dispone in attesa di dati da poter da catturare poi nel preciso istante in cui viene il registro. Chiaro? Allora, andiamo per un altro, per un po', il D32, e torniamo a noi. Vediamo adesso qual è la procedura per progettare. Sì. Sì, chiaro, un registro selettore c'è sempre da fare un altro, perché è la CPU che deve decidere da quale porta registro, quello sicuramente, ok, certo. E vediamo come fare a progettare una qualunque macchina sequenziale. Grandissimo che il progetto è una cosa di tipo estremamente meccanico, molto determinato, non ci sono sforzi di fantasia da fare, per cui nei compiti di esame, in particolare nei progetti, di solito nulla si dice sulla realizzazione di una particolare macchina sequenziale, perché si dà per scontato che trattandosi di una procedura meccanica, tutti la sappiano fare. È evidente però che nel momento in cui il registro è esplicitamente richiesto di realizzare quella macchina e la cosa non si sa fare, viene considerato anche qui errore mortale. Abbiamo fatto adesso, perché non mortale. Adesso voglio avere in esame il ciclo di vita del progetto di una qualunque macchina sequenziale. Intanto, come già abbiamo capito, ci limiteremo a una particolare, che è una categoria molto particolare di macchine sequenziali, quelle cosiddette tipo LLC, dove L sta per level input, nel senso che gli ingressi a queste nostre macchine sequenziali saranno di tipo a livelli e non di tipo impulsivo. La seconda L sta per level output, nel senso che le uscite da questa nostra macchina, da queste nostre macchine, saranno di tipo a livelli e non di tipo impulsivo, e inoltre che è presente un clock, ossia sono macchine di tipo sincrono. È chiaro che tra tutte le possibili macchine sequenziali che abbiamo visto in maniera più o meno approfondita, no, noi qui ci occupiamo solo ed esclusivamente di macchine tipo LLC, con ingressi e uscite a livelli, e dotate di clock, quindi sono macchine di tipo non asincrono e dotate di un clock, qui è implicito che tipicamente è un clock da usare sul fronte, che non è un soffio di cui fuggire. Allora, al solito si parte dalla descrizione verbale del comportamento desiderato della macchina, che noi ci preoccupiamo, diciamo, e la cosa più semplice è tradurre immediatamente questa descrizione verbale in diagramma di stato. Non ha molta importanza la complessità, perché come vedremo, diciamo che la procedura che facciamo è scalabile per quale che sia la dimensione della macchina. Diciamo che vogliamo presentare un riconoscitore di sequenza, una cosa molto semplice, ad esempio. Cominciamo a dire che l'alfabeto di ingresso è costituito da tre simboli, A, B e C. L'alfabeto di uscita è costituito da due soli simboli, sì, no. Quindi, intanto in fase di descrizione verbale, informale, si ragiona in termini di simboli, non ancora di codice. Intanto perché, diciamo, chi deve utilizzare queste cose difficilmente si preoccupa di quale codice viene usato, interessa che la macchina concettualmente funzioni. L'alfabeto degli stati, vabbè, tra l'altro ancora non sappiamo quant'è, perché non sappiamo che sistema viene progettato, mentre queste possono essere parti specifiche, che sono input output della macchina, diciamo che sarà un certo numero di stati, da S0 a non sappiamo ancora quanto. Cosa deve fare questa macchina? Diciamo che senza complicare inutilmente il tutto, vogliamo riconoscere la presenza delle sequenze, scrivo in termini grosso modo di espressioni irregolari, di più A, ossia vogliamo riconoscere, quindi emettere un sì, ogni volta che ci ritroviamo uno o più simboli B seguiti da un simbolo A. Al momento in cui arriva il simbolo A vogliamo emettere sì in uscita, in tutti gli altri casi vogliamo emettere no. Ok? In altri termini, se io mi ritrovo questa sequenza di ingresso, C, C, B, B, C, B, A, B, 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 A, A, eccetera. Quant'è che dovrò emettere sì? Allora, questa sottosequenza di B non fa parte, non è una sequenza da riconoscere, perché non è seguita da altro. Questa è la sequenza da riconoscere, quindi in corrispondenza alla finale devo emettere il sì. Anche questa è una sequenza da riconoscere, e quindi in corrispondenza alla finale devo emettere il sì. Questo A, il successivo A, non fa parte, non fa più parte della sequenza da riconoscere. Allora, intanto parto da uno stato di interno, non meglio specificato. E diciamo che uscirò da S0, che possiamo interpretare come stato di riposo, in cui stiamo aspettando a vedere, stiamo aspettando che succeda qualcosa di interessante. Chiaro che se mi arriva un simbolo C, uno direbbe non me ne può fregare di meno, rimango lì, perché non fa comunque parte della mia sequenza. Analogamente, se arriva il simbolo A, poiché non è parte iniziale della sottosequenza che devo riconoscere, ciò significa che uscirò da S0 soltanto se ricevo un simbolo B, e qui sono stato S1, il quale mi tiene memoria di ciò che è appena accaduto. Cos'è appena accaduto? È arrivato un B. Chiaro che se adesso, stando in S1, arrivasse un A, per semplicità sintetizziamo questa cosa come macchina di Moore, ma come potete facilmente capire, se anche fosse fatta come macchina di Mini, si tratta solo di lavorare sui circuiti di uscita. Allora, se arrivasse un A, a questo punto io dovrei finire in uno stato S2 in cui dichiaro sì finalmente, mentre tutti gli altri stati sto dichiarando no. Quindi questo è lo stato finale. Una volta arrivato allo stato finale, è chiaro che io posso ricevere sia A sia B che B. Se ricevo A, va bene. Non so, è come se stessi in questo caso, no? Questo nuovo A non fa parte di nessuna sequenza di conoscenze, per cui ritorno Se invece arrivasse un B, come questo A, questo potrebbe essere l'inizio della nuova sequenza. E allora finisco qua. Ugualmente finisco a riposo e qui c'è un C. Rimane a vedere cosa accade adesso di S1. No, di S1 avevamo ricevuto un B. È chiaro che poiché una qualunque sequenza di B, sequenza non vuota di B, per me è sempre prefisso della sequenza che voglio riconoscere, allora se io ritengo B devo semplicemente restare qui. Invece se ricevo G, evidentemente non riceverò mai più il simbolo A binario, per cui ricordo tutto il simbolo. Quando è che il diagramma di stato è completo? Quando per ciascuno stato abbiamo deciso cosa fare per ciascuno dei possibili input. Quindi viene fuori una macchina a tre stati con tre simboli di ingresso e due simboli di uscita. A questo punto, per realizzare il circuito, occorre associare dei codici. Qui dovremo associare dei codici a ciascuno dei simboli di ingresso, dei codici a ciascuno dei simboli di uscita e dei codici anche a tre stati. Ora, in genere, l'assegnazione dei codici è abbastanza arbitraria. Sebbene usare certi codici, come anziché altri, potrebbe portare a una semplificazione dei circuiti. Ma noi non ci occuperemo di questo tema. Ossia della possibile semplificazione circuitale dovuta a specifiche assegnazioni di codici, ai simboli dei vari aspetti, sia di input, come di output, come di stato. Per cui diciamo che assegniamo i codici sia di input che di output che di stato in maniera del tutto arbitraria, al nostro piacimento. Per cui associamo alla I A uguale 00, chiaramente avendo tre simboli ci saranno due bit di codice, B uguale 01 e C uguale 10. Con la tacita assunzione che, poiché evidentemente anche la quarta combinazione, 1-1, no? Dovrà essere in linea di principio prevista dal circuito, useremo i codici non assegnati come per generare dei don't care e quindi sfruttare questo fatto per semplificare il circuito. Per il simbolo che mi sembra di uscita la cosa è facile, diciamo sì, lo associamo al 1 e il nodo 0. Per gli stati anche qua. Oh, per gli stati intanto c'è davvero una cosa, attenzione, che può verificarsi, ma spesso sfugge. La possibile presenza di stati cosiddetti equivalenti. Quando è che due stati sono equivalenti? Due stati sono equivalenti, diciamo S primo e S secondo. Se, attenzione, una qualunque sequenza di ingresso applicata alla macchina che richiede nello stato S primo produce esattamente la stessa sequenza di uscita prodotta dalla macchina residente nello stato S secondo a cui viene applicata la stessa sequenza di ingresso. È come dire che i due stati sono indistinguibili visti dall'esterno della macchina, no? Cioè questo è il concetto, ok? Però questo è da vedere per qualunque possibile sequenza di ingresso. Fisicamente, un esempio potrebbe essere questo. Questo è un certo stato. Qui con l'ingresso 0 finiamo su S1, con l'ingresso 1 finiamo su S2. Dopodiché, allora che succede? Con 0 restiamo qui, con 0 restiamo qui. Ogni tanto due stati, è evidente che se la macchina è di Moore, se la macchina è di Moore, due stati non possono essere equivalenti se ad essi sono associate due uscite distinte, diverse. Ovvio. Quindi assumiamo facilmente che l'uscita è identica per questi due. Se poi resta la macchina qua, per esempio, così, che poi qui può succedere per gli stati, vedete che una volta che sono arrivato qui, in uno di questi stati, qualunque sia la sequenza di ingresso che ha, il comportamento della macchina è identico. Se la sequenza di ingresso è ad esempio 0-1, no? Io continuo ad avere uscita, quella che era lo stato, seguita dall'uscita associata a questo stato qui. Se invece sto in questo stato, ancora con la sequenza 0-1, avrò sequenza di uscita alfa beta. Dunque questi due stati sono indistinguibili dal punto di vista dell'uscita e di conseguenza io posso mergerli in un unico stato. Al quale arrivo con ingresso di FRP1, no? E dal quale esco con ingresso 1. Esistono degli algoritmi, no? Che data una macchina comunque complessa ci dicono se e quali stati siano equivalenti. Noi non ci occupiamo dello studio di questi algoritmi, ci accontentiamo di cercare di vedere a occhio se si riescono a trovare stati equivalenti. Nel nostro caso non ci sono stati equivalenti, per cui andiamo avanti. Però ripeto, questo è uno step, no? Da ricordarsi sempre di fare, anche se è raro che accada, da ricordarsi sempre di fare nel momento in cui è pronto il diagramma di stato e prima di passare ai passi successivi. Dicevamo, a questo punto c'è l'assegnazione degli stati. Anche qua esistono algoritmi che consigliano certe codifiche di stato anziché certe altre, però noi non ci occupiamo di questa cosa, quindi ci accontentiamo di assegnare in maniera del tutto arbitraria le codifiche. Possiamo assegnare codifiche del tutto arbitrarie, oppure in alcuni casi, soprattutto quando ci sono catene piuttosto lunghe, no? Di stati, si preferisce applicare una sequenza di codice di Gray, in maniera tale che passando da uno stato al successivo, uno solo dei flip-flop di stato che vedremo vada a cambiare di stato. Ma diciamo, questo non è che sia tassativo. Allora, cosa segnava di S0? Assegniamo, chiaramente ci serviranno 2 bit per la codifica di stato e quindi avremo 2 flip-flop di memoria, 2 elementi di memoria. S0 associamo 0,0, S1 possiamo associare 0,1 e S2 possiamo associare non necessariamente 1,0, ma associamo 1,1. Tanto per dare un po' di trasversività. Allora, a questo punto lo step successivo, no, no, appena, quindi ripeto, dalla descrizione informale ricavare subito il diagramma di stato. Diciamo, questo è l'unico tra tutti i passi che richiede un minimo di fantasia, no? Un po' di intuizione. Tutti i resti sono passi meccanici che potrebbero tranquillamente essere eseguiti da un software. Appena ricavato il diagramma di stato, perdere 2 minuti e non più di tanti per vedere se esistono o meno stati equivalenti. Se esistono, cercare di ridurre e compattare. Questo ci aiuta perché magari, vedete, qui avessimo avuto altri 2 stati equivalenti e tutto avrebbe richiesto una codifica su 3 bit anziché su 2. Quindi riuscire a individuare e, se possibile, compattare eventuali stati equivalenti ci può aiutare a ridurre il numero delle variabili di stato. E sì,
sì. Stati equivalenti, in uno dei 2 stati, cioè la stessa configurazione di uscita, però delle entrate diverse.
L'entrata non è importante, ha visto prima. Io sono entrato sul primo con 0 e sul secondo con 1.
Però se io riciclo, per esempio, gli stati successivi su uno dei 2, ma non sull'altro, è uguale.
No, non so più equivalente. La uguaglianza delle sequenze di uscita deve valere per qualunque possibile sequenza di ingresso. Se lei riesce a trovare anche una sola sequenza di ingresso che, partendo dal primo dei 2 stati o dal secondo, generano due distinte sequenze distinte. Allora i due stati sono sicuramente non equivalenti. A questo punto il passo successivo, quindi diciamo, ricavato ed eventualmente compattato il diagramma del distato, si passa all'assegnazione dei codici. Quindi assegniamo in maniera più o meno arbitraria dei codici ai simboli di ingresso, ai simboli di uscita e ai distati. A questo punto si passa direttamente alla tavola di transizione, cioè sappiamo come si fa. Solo che adesso noi prima avevamo disegnato la legge di transizione, ricordate, con gli stati come interpretazione di riga e gli input come interpretazione di colonna. Adesso conviene scrivere tutto, sia stati che input, come interpretazione di riga, perché stiamo cercando di trasformare, o meglio di utilizzare la tavola di transizione come se fosse una tavola di verità. Quindi diciamo, cominciamo ad assegnare degli indici anche a queste bit, altrimenti non ce ne capiamo più. Diciamo che il primo bit sarà il più significativo, per cui queste sono variabili di stato realizzate con flip flop, e allora queste sono le uscite per i nostri due flip flop, 1 e 0. I simboli di ingresso saranno I con 1 e I con 0. I codici associati ai simboli di ingresso. L'uscita non ha bisogno di indici, è costruito da un solo bit. Quindi la nostra tavola di transizione, rappresentata quasi come una tavola di verità, avrà come interpretazione sulla parte sinistra lo stato presentato, Q1 su 0, l'input, quindi I1 di 0, e poi sulla parte destra che cosa? La parte destra evidentemente intanto un primo gruppo di colonne che ci dice qual è lo stato futuro, e che indichiamo con 1 primo su 0 primo, e poi un'ulteriore colonna che ci dà l'output, un solo punto. Allora a questo punto esatto è tradurre ciò che vediamo sul diagramma di stato in termini di tavola di transizione. Ci cominciamo a scrivere tutte le possibili combinazioni. Partiamo con 0, S0, questo è S0, S1, questo abbiamo detto che S2 è questo, e questo è non 0. Quindi intanto già, poiché se tutto funziona correttamente non ci troveremo mai in questo stato, è chiaro che qui possiamo dare tutte condizioni non utilizzate, di non 0. Sia con lo stato futuro che con l'uscita. Allora, se stiamo passando 0 e arriva il simbolo A, cioè 0,0, dobbiamo, così come se arriva il simbolo G, no, ancora. Poiché il simbolo di ingresso con codice 1,1 non è previsto, tutte le transizioni che prevedono il 1,1 daranno come conseguenza un non 0. Allora, dicevamo, se arriva A o C stando in S0, ossia 0,0 oppure 1,0, dobbiamo restare in S0 e quindi il stato futuro è ancora 0,0. Invece se arriva B dobbiamo transitare in S1, quindi finire nello stato S1 è 0,1, 0,1. Se siamo nello stato S1, quindi il secondo gruppo di quattro righe, di tre in realtà, se arriva A, ossia simbolo 0,0, dobbiamo finire in S2, quindi lo stato futuro deve essere 1,1. Se arriva B, dobbiamo restare in S1, quindi il stato futuro B era 0,1, ancora 0,1. Se arriva C, dobbiamo tornare in S0. E quindi il stato futuro 0,0. Infine, ultimo caso, stiamo in S2, se mette 2 e arriva o A o G, quindi o 0 0 o 1 0, dobbiamo tornare allo stato di riposo 0 0. Se invece arriva B, quindi ultima, devo finire S1 che aveva fuori del 0 0.
Ok.
A questo punto, fino a questo punto, nulla abbiamo detto su quale tipo di flip-flop usare per realizzare le variabili di stato. Come sappiamo abbiamo 3 opzioni, flip-flop di tipo D, oppure flip-flop di tipo J, oppure flip-flop di tipo D. Qualunque altro tipo di flip-flop ci volessi inventare, si può utilizzare, tanto la tecnica è sempre la stessa. Facciamo vedere la tecnica, so se passo il tempo. Spero di no. Soltanto il flip-flop D e J, che sono i due casi più interessanti. Intanto, una volta scelto il flip-flop, richiamiamo subito alla memoria la tavola di eccitazione per quel flip-flop. Nel caso del flip-flop D, la tavola di eccitazione, ricordate, è una tavola che ci dice, dato lo stato presente e lo stato futuro desiderato, quale deve essere l'inverso per realizzare quella transizione. Non so dato diverso di qui. Dunque, una tavola di eccitazione avrà sempre 4 righe, qualunque sia il flip-flop, e tante colonne quanti sono i possibili ingressi al flip-flop. Caso del flip-flop D, abbastanza semplice, l'ingresso D coincide con lo stato successivo desiderato, 0, 1, 0. Diciamo che D è uguale a D. A questo punto, vedete, possiamo estendere questa tavola o a piacimento disegnarne un'altra. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è, dato questo desiderato comportamento, quali sono gli ingressi ai flip-flop per realizzare questo comportamento? In pratica qui si tratta adesso di applicare, non dal disegno, ma se vi piace prendete anche il disegnato. Quindi estendo questa tavola, no, dicendo come devono essere gli ingressi dei due flip-flop, di uno e di zero. Allora vedete, cominciamo qua. Curve, nel passaggio da 0 a 0, la tavola di eccitazione mi dice che si deve essere 0. In pratica non devo fare altro, nel caso del flip-flop D, che ricopiare questo tipo di colonna. Cioè i due ingressi D coincidono con gli stati finali di 0. Quindi allora 0, 0, 0 indifferente, 1, 0, 0 indifferente. 4 con 0, 0, 0, 0, per 0, 0, 1, 0 indifferenza, 1, 1, 0 indifferenza, 4 con 0, 0, 1, 0 indifferenza. A questo punto non mi resta altro che sintetizzare queste due funzioni combinatorie, le funzioni combinatorie associate prima all'output e poi le due funzioni combinatorie associate agli ingressi del tipo. Solite mappe. Cominciamo con l'altro. Qui abbiamo una mappa a 5 di caselle, poiché le nostre variabili sono 4, due variabili di stato presente e due variabili di input. Q1, Q0, Q1, Q0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Allora, 0, 0, 0 indifferente. Poi abbiamo ancora 0, 0, 0 indifferente. Poi 4 indifferente. E poi infine 1, 1, 1. Ci vogliamo risparmiare questo, ricordando che nella macchina di Moore l'uscita dipende solo dallo stato. Quindi si poteva fare direttamente una mappa a 4 caselle antiche a 16. Comunque, il risultato deve essere lo stesso. 1, 1, 1 in difetto. E dunque, Y è uguale semplicemente a Q1.
In una macchina di Moore, vedete, non dipende dall'ingresso.
L'importante invece è pensare sull'inverso di Q. Cominciamo con il 1. Zero, 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 indifferente.
Poi, 1, 0, 0, indifferente. 4, indifferenti. E infine, 0, 0, 0, indifferente.
Allora, qui, purtroppo, l'unico
implicante è questo. Sì. Perché?
Perché se 1 è 0 è 1 a 0, ci sono 0 a
0. Sì? Sì?
Se 1 è 0,
1 a 0. Ok? Quindi l'unico implicante è questo. Insomma, T1 è uguale a che cosa? A 1 negato più 0. Per i 1 negato, per i 0 negato. Mentre per quanto riguarda t 0, abbiamo 0, 1, 0 indifferenti. 1, 1, 0 indifferente. 4 indifferenti come sempre. E poi 0, 1, 0, indifferente. Allora, qui possiamo raccogliere questo implicante e quest'altro. Tra l'altro, ci conviene a questo punto fare una realizzazione non minima, vedete, questo implicante è presente anche qui sul di 1, per cui lo lasciamo così e riutilizziamo questa volta. Alla fine avremo che T0 è uguale a che cosa? Semplicemente a I con 0 più, questo non lo so, diciamo scrivo direttamente più di 1. Fatto questo, il costo di circuito può essere tranquillamente disegnato. Avremo due microfoni di così. Primo diciamo che è 1, questo è di 1, e il secondo identifichiamo con l'indice 0. Flop comune, evidentemente, essendo macchine tipo LLC. A questo punto l'uscita abbiamo detto che evidentemente è Q, quindi questa è l'X. A D1 applichiamo una porta N a 4 ingressi che accetta Q1 negato, Q0 diretto, I1 negato e I0 negato, e questo è il più 1. Mentre P0 è uguale a 1 or su cui è P0 e poi ciò che abbiamo generato per P1. Ok? Se anziché avere più troppo tipo D avessimo più troppo tipo JK, allora qui le colonne supplementari verrebbero ad essere non più 2 ma 4, ossia la coppia di ingresso di JK per ciascuno dei due. Anche qua le colonne si costruiscono a partire dalla transizione desiderata e come devono essere gli ingressi per avere quelle transizioni, e dunque dalla tavola di eccitazione più forte in prima. E vi rammento qui
il paese si tratta di ricostruire questa data, non più nemmeno, no? Quindi una volta ricostruite le costruzioni, io non posso queste quattro colonne finali. Una volta analizzato la funzione di uscita, costruito la funzione di uscita, a questo punto da queste colonne devo ritrovare queste altre due colonne. Quindi dalle colonne relative alle funzioni di uscita devo ritrovare le colonne relative agli stati successivi. Noti evidentemente in virtù di ciò. A questo punto la tavola di transizione e situazione è completa e da questa posso risalire nuovamente al diagramma di stato. Da lì si spera di riuscire a capire che fa.
Thank you.
sono certe cose già possiamo prevedere che ci richiede una giornata di lavoro, no, però se cose semplici richiedono due minuti.
Certo, io mi sono persa già qua, ma non perché, perché qua mi sono conosce, mi piace anche te, io. No, perché lei c'è questa casa, alla fine era solamente la stagione, se mi chiedevo che lo sapeva.
Io mi sono sentita stare.
No,
in altro modo, non è necessario correre una macchina singola, dobbiamo fare